Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo al nostro appuntamento con Asclepio, medicina insieme. Oggi affronteremo un argomento molto importante e serio, che è quello relativo alla sindrome da immunodeficienza acquisita, quindi sindrome dovuta al virus dell'immunodeficienza acquisita. Sono qui con Stefano.
Ciao, Giussi.
E cominciamo subito a parlarne. Di che cosa si tratta, Stefano?
Sì, diciamo che la sindrome da immunodeficienza acquisita è più comunemente nota come AIDS. E molto spesso c'è confusione in quanto si pensa che l'AIDS sia la causa, invece no, è semplicemente il sintomo, in quanto la causa è l'infezione virale da virus HIV. La sindrome da AIDS è semplicemente un insieme di patologie
segni, di
conseguenze, che sono conseguenti alla infezione che, diciamo, in quanto il virus dell'HIV abbatte le difese immunitarie dell'organismo e quindi provoca delle patologie che
legate
sono
all'immunodeficienza.
Appunto conseguenza di questa infezione.
Per l'occasione, per affrontare seriamente questo argomento, abbiamo invitato ad intervenire un'infettivologa, la dottoressa Laura Stoppini, che lavora presso l'ospedale Giovanni Battista di Foligno e che abbiamo in linea. Buongiorno, dottoressa Stoppini.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Innanzitutto la ringraziamo veramente tanto per aver accettato di partecipare.
Grazie
quindi,
a voi.
Quindi, ecco, parliamo di sindrome da HIV. Di che cosa si tratta, dottoressa?
Sì, allora diciamo che giustamente, come già avete anticipato, è necessario distinguere tra una situazione di infezione da HIV e una situazione di AIDS conclamato. L'infezione da HIV è una situazione in cui un soggetto è venuto a contatto con questo virus e quindi andando a valutare la sua situazione serologica lo troveremo positivo per gli anticorpi anti-HIV. Questa situazione è una situazione che può ricorrere in maniera completamente asintomatica per un certo numero di anni, fino a che arriverà un momento in cui diciamo si passa alla fase conclamata di infezione, ovvero il momento in cui insorgeranno una serie di infezioni che noi definiamo opportunistiche, spesso molto gravi e spesso negli anni passati, poi vedremo per quale motivo, mortali. Questo virus è un virus che, diciamo, si può trasmettere essenzialmente con tre modalità, quindi attraverso i rapporti sessuali, attraverso sangue infetto e è possibile anche una trasmissione verticale da madre a feto durante la gravidanza.
Posso una domanda, dottoressa? Per esempio, per sfatare un mito che comunque molte persone hanno, quindi l'HIV, da quello che capisco, non si può trasmettere con la stretta di mano, con un bacio.
Assolutamente, infatti diciamo che sicuramente le modalità di trasmissione sono quelle che abbiamo prima menzionato, ma sappiamo anche che il virus non si trasmette per esempio con una stretta di mano, non si trasmette per contatti intrafamiliari, non si trasmette assolutamente con la saliva, per cui diciamo le modalità di trasmissione rimangono unicamente quelle che abbiamo prima menzionato. Spesso si crea un po' di confusione e questo è causa anche di un
grossi
certo
pregiudizi, certo.
Esatto,
nei confronti
dei soggetti seropositivi,
sì,
che
sì,
purtroppo ancora rimane presente.
Certamente. Possiamo dare qualche numero, possiamo fornire qualche dato circa la diffusione della positività,
sì,
da HIV in Italia,
certo,
in generale?
Sì, diciamo che i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità concludono che attualmente nel mondo sono circa 37 milioni di persone che presentano questo tipo di infezione e i nuovi casi, per esempio, indicati nel 2018 sono stati 1.800.000 nel mondo, quindi per un totale di quasi 5.000 nuovi casi diagnosticati al giorno.
Ecco.
In Italia, quindi arrivando diciamo dalle nostre parti, i casi di soggetti con infezioni di HIV attualmente sono circa 123.000 e i nuovi casi segnalati, perché purtroppo pur essendo questo un virus che conosciamo da anni, si registrano quasi quotidianamente diciamo nuove infezioni e quindi le nuove infezioni del 2018 in Italia ammontano a circa 2.800 casi. Ma passando anche alla nostra realtà diciamo locale, purtroppo anche qui da noi vediamo spesso situazioni in cui si presentano nuove infezioni. Per esempio nel 2018 in Umbria sono stati segnalati circa 40 casi di soggetti con nuove infezioni da HIV. Quindi è una realtà che ancora ci interessa notevolmente.
Assolutamente. Ci fermiamo e riprendiamo l'argomento.
Grazie. Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Bene, torniamo con Asclepio, medicina insieme, e torniamo con la dottoressa Stoppini facendo un'altra domanda. Che tipo di variabilità, come è cambiato nel tempo il profilo della persona che subisce infezione da HIV?
Sì, allora diciamo che sicuramente ci sono alcune categorie a rischio, no? Avendo prima menzionato quali sono le modalità di trasmissione, è facilmente intuibile che i soggetti a rischio appartengono ad alcune categorie, in particolare i tossicodipendenti, in particolare i soggetti omosessuali. Ma purtroppo possiamo dire che attualmente la modalità principale di infezione rimane quella eterosessuale. Quindi se all'inizio degli anni 80-90 l'infezione colpiva principalmente soggetti tossicodipendenti, in quanto era comune lo scambio di siringhe, attualmente l'incidenza maggiore interessa i soggetti che l'acquisiscono per via eterosessuale. Prevale il sesso maschile. L'età media di acquisizione è sui 30-35 anni, ma vediamo casi spesso anche di soggetti anziani ultimamente. E quindi che la via eterosessuale è la più frequente, seguita poi attualmente dalla via di trasmissione omosessuale. Quindi negli ultimi 9 casi segnalati, per dire, un 41% di soggetti aveva acquisito l'infezione per via eterosessuale, un 39% erano soggetti omosessuali, quindi questa è la principale modalità di trasmissione.
Certo, poi considerando che gli eterosessuali percentualmente sono più numerosi, quindi comunque la percentuale omosessuale resta molto alta. Bene, quindi è fondamentale prevenire, è fondamentale evitare il contagio. Forse si è abbassata un po' la guardia ultimamente, se ne è sentito parlare un po' meno, però di fatto i numeri sono assolutamente allarmanti e altissimi. Quindi il modo per prevenire è essenzialmente sesso protetto.
Esatto, che lo strumento che rimane assolutamente indispensabile per ridurre la trasmissione è sicuramente l'uso del profilattico. E purtroppo, come avete anche voi sottolineato, si parla sempre meno di infezioni da HIV. Le campagne di informazione sono per lo più limitate, e questo rimane uno dei primi presidi da utilizzare. Altro momento molto importante è sicuramente incentivare l'esecuzione del test, perché al di là di questi numeri sappiamo con certezza che c'è un sommerso, una percentuale molto elevata della popolazione che non sa di essere infetta, proprio perché non si sottopone al test.
Problema.
Esatto, e quindi è molto importante incentivare assolutamente l'esecuzione del test. Quindi a questo proposito vorrei dire che il test si può eseguire in qualsiasi centro ospedaliero nella nostra regione, è un test anonimo e gratuito, per cui rimane un elemento molto importante per limitare la diffusione delle infezioni.
Da quello che leggevo non c'è nemmeno necessità di impegnativa del medico, cioè proprio
si può accedere direttamente nei laboratori, nelle strutture che seguono il test, nei ospedali di malattie infettive, senza un appuntamento c'è un accesso diretto. Sì.
Benissimo. Ecco, una cosa che mi chiedevo, come insorge la patologia dell'infezione dell'HIV? Perché da quello che mi ricordo ha dei sintomi abbastanza simili all'influenza, quindi ci sono degli elementi che riescono a distinguerla?
Allora, in una buona percentuale dei casi l'infezione acuta rimane asintomatica, quindi un soggetto può acquisire l'infezione e non avere nessun tipo di disturbo, e questo chiaramente limita anche l'accesso a una diagnosi, che spesso può avvenire in maniera tardiva, quando già si passa a una forma conclamata di AIDS. In alcuni casi l'infezione acuta ha una sintomatologia abbastanza specifica, quindi può essere presente una febbre, una faringodinia, una linfadenomegalia, qualche volta un'eruzione cutanea, e in alcuni casi ci possono essere segni di interessamento del sistema nervoso centrale con un quadro di meningite. Però la maggior parte dei casi purtroppo ha un decorso asintomatico e quindi sfugge a una diagnosi. o qualche volta può essere in qualche modo confusa con altre patologie, diciamo magari virali, che chiaramente hanno una sintomatologia analoga. Se non ci si pensa, non si ricorre al test, per cui può passare, diciamo, in secondo, diciamo, non può venire diagnosticato un quadro clinico che invece lo era.
Ecco. Ho capito. Va bene, adesso torniamo alla regia per un attimo di consigli e poi torniamo a noi.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Bene, torniamo a noi con la dottoressa Stoppini e approfitto della sua gentilezza per porle un'altra domanda. Comunemente accade che dei soggetti che sono consapevoli di aver intrattenuto un rapporto a rischio si pongono la domanda, ma quanto tempo devo attendere per poter fare il test e affinché questo test sia attendibile? Perché tutti sappiamo che esiste un periodo finestra in cui la risposta del test non è attendibile, quindi rimaniamo sempre un pochino dubbiosi riguardo a questo argomento.
Sì, diciamo che con i test che abbiamo ora a disposizione, i tempi si sono molto accorciati. È necessario sempre fare un test al tempo zero, in prossimità del fatto, dell'evento a rischio, Poi con i test che abbiamo a disposizione, che sono test di due tipi: test soltanto anticorpale, in cui si va alla ricerca soltanto di anticorpi, oppure le test che noi definiamo combo, in cui oltre a identificare gli antigeni si va a identificare anche una parte di particella virale, Allora questi test chiaramente sono molto più sensibili e è sufficiente ripetere un test dopo 45 giorni dall'evento a rischio per essere sicuri di non essere stati infettati.
Okay.
Dipende un po' dal test che hai di laboratorio. Nell'altro caso in cui si utilizza un test che però adesso ultimamente veramente si utilizza molto meno, si saltano soltanto gli anticorpi, è necessario ripetere il test successivo fino a 3 mesi dall'evento a rischio.
Benissimo, grazie.
Dopodiché si è sicuri di essere
grazie
negativi.
Mille.
Bene, adesso parlerei di un aspetto molto importante, che è quello della terapia, della possibilità di poter evitare o comunque tenere a bada il virus senza che diventi sintomatico. Sono stati fatti passi avanti da un punto di vista terapeutico?
Sono stati fatti notevoli passi avanti. Cioè, ora grazie alla disponibilità di nuovi farmaci, la mortalità per l'infezione da HIV praticamente si è ridotta notevolmente. La durata media della vita si avvicina quasi a quella di soggetti, non completamente, ma quasi a quella di soggetti appunto sieronegativi. Con l'accesso alle terapie, la qualità della vita è praticamente ottimale, e quindi sono stati fatti dei passi in avanti notevoli. Se pensiamo agli anni 85-90, in cui la mortalità per infezione da HIV era assolutamente elevata, attualmente è limitata soltanto ai soggetti che arrivano in fase avanzata di infezione o a chi non si sottopone a terapia. Oltre a questo, le terapie sono state anche ottimizzate, nel senso che è possibile attualmente con un'unica compressa al giorno che contiene 3 principi attivi, garantire una soppressione virologica stabile, e quindi praticamente rispetto alle 14-15 compresse che utilizzavamo negli anni 90-95, un passo in avanti è stato fatto in maniera notevole anche come qualità di vita del soggetto. Un conto è prendere 15 compresse, un conto è prenderne una. Quindi con questo tipo di regime, che chiaramente deve essere un regime giornaliero, la terapia deve essere fatta giornalmente, è necessario evitare sospensioni, perché questo potrebbe indurre la genesi di mutazioni virologiche del virus, e quindi rendere inefficaci le terapie. Ma comunque sia, con questo tipo di farmaci assolutamente la vita media dei soggetti si è allungata e l'infezione è diventata un'infezione cronica. Non si guarisce da un'infezione da HIV, ma ci si convive in maniera ottimale.
Certo, anche nella vita di relazione, ovviamente questo cambia molto.
Questo, per dire, consente anche alle donne sieropositive di poter
avere
dei bambini sani.
Certo.
Sì, questo, perché la soppressione
di differenza è enorme.
Sentivo infatti un'intervista ad una ragazza che era sieropositiva, che aveva avuto un figlio da un compagno sieronegativo, e senza problemi, facevano una vita assolutamente normale. Quindi questa è una grande cosa. L'ultima cosa che mi sento di chiederle: molto spesso si ha l'idea che un rapporto a rischio con un soggetto sieropositivo automaticamente c'è la trasmissione trasmissione, diciamo comporta la trasmissione del virus. Questo, da quello che io mi ricordo, non è matematico. Che, diciamo, su questa cosa si può dire? C'è un rapporto
con questa cosa? Sì, posso dire che assolutamente non è così. Cioè, diciamo, la probabilità di essere infetti non è così alta. È chiaro che questo dipende molto da alcune variabili, dipende, diciamo, dalla carica virale del soggetto sieropositivo. Se un soggetto fa o meno terapia, chiaramente tanto più alta è la carica virale, tanto maggiore il rischio. Ma nei soggetti, diciamo, virus oppressi che fanno terapia antiretrovirale, il rischio è praticamente quasi inesistente.
Quasi nullo.
E diciamo, il problema è questo sommerso di cui parlavamo, no? Quindi il non sapere, diciamo, espone al rischio. Anche se però si hanno rapporti con un soggetto sieropositivo con una viremia elevata, non è automatico acquisire l'infezione.
Ecco, questa è una
quindi
cosa
ci
importante.
Sono assolutamente, questo è dimostrato.
Bene, allora approfittiamo per tornare alla regia e ci risentiamo tra 5 minuti, dottoressa, grazie.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Eccoci qua di nuovo ad Asclepio Medicina Insieme con la dottoressa Stoppini, infettivologa. Stiamo parlando di HIV e di AIDS. Un'altra domanda ancora. Nel caso in cui ci sia il sospetto di un avvenuto contatto con il virus, esiste la possibilità di una profilassi subito dopo questo sospetto, questo contatto possibile, ma non certo?
Una puntura d'ago, per esempio.
Esatto, sì, certo. Oppure un rapporto, diciamo, che potrebbe essere a rischio.
Allora, sì, c'è una possibilità di essere sottoposti a una profilassi post-esposizione, chiaramente in alcune situazioni cliniche che espongono il soggetto a un rischio elevato, e per questa profilassi si utilizzano gli stessi farmaci utilizzati appunto per la terapia, e è una profilassi che deve essere, diciamo, iniziata quanto prima possibile, preferibilmente entro 4 ore dall'evento, ma però può essere in qualche modo offerta fino a 72 ore dopo. Si tratta di assumere per 4 settimane questo tipo di terapia e sottoporsi poi a dei test, diciamo, di follow up nel tempo. Questo tipo di terapia, di profilassi, ha mostrato appunto di ridurre diciamo, il rischio di trasmissione dell'infezione. E quindi in tutti i centri, qualora accada, sia ai pronto soccorsi oppure in tutti i centri, diciamo, di malattie infettive, è possibile accedere per poter ricevere i farmaci.
Ecco, senza bisogno della ricetta del medico, torniamo
no, non c'è bisogno, okay, sì, un accesso
benissimo.
Diretto anche in questo caso.
Molto spesso c'è un discorso anche di privacy che, diciamo,
certo.
Non induce all'iniziativa del singolo, no?
Sì, ma infatti poter accedere, diciamo, direttamente è sicuramente un vantaggio.
Sarà molto importante anche educare i giovani ancora senza abbassare la guardia circa questo rischio e quindi circa le possibilità di evitare la malattia, di evitare il contagio.
Bene. Sì, questo assolutamente, quindi l'uso del profilattico va assolutamente incentivato. E noi qualche volta facciamo proprio delle campagne informative,
ecco,
anche nelle scuole,
anche nelle scuole.
Sì,
per, diciamo, mettere al corrente la popolazione giovane, che quella, diciamo, è un po' più a rischio di questa possibilità, ecco, quindi è sempre necessario divulgare quanto più possibile queste informazioni, cosa che invece negli ultimi anni se ne sta parlando un po' poco.
Se ne sta parlando meno, sì, è stato parlato anche nei mass media, è vero.
Esatto. E invece va sempre ribadito, perché nuove infezioni, come dicevo prima, le vediamo, quindi
sì, poi lei lo vede tutti i giorni, perché si occupa proprio di questo lavorando nel suo reparto.
Esatto.
Bene, sì. Dottoressa, allora noi la ringraziamo tantissimo per aver accettato di partecipare alla nostra rubrica, la salutiamo e la ringraziamo di nuovo.
Grazie.
Arrivederci e risentirci.
Buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Grazie ancora.
Bene Stefano, chiudiamo anche oggi questo appuntamento con Asclepio Medicina Insieme. Abbiamo parlato già in passato di un argomento oncologico, la mammella in particolare, abbiamo fornito alcuni dati, abbiamo parlato di infarto del miocardio, oggi si è parlato di infezione ad HIV e di sindrome da immunodeficienza acquisita. Ci ritroveremo la prossima volta con un altro argomento. Vorrei ricordare a chi ascolta che se ci fosse un argomento di particolare interesse, questo può essere segnalato semplicemente inviando una mail. Ricordiamo l'indirizzo mail, è info@radiotadino.it. Bene. Arrivederci a tutti,
grazie,
arrivederci
e
al prossimo appuntamento.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.